Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialist. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Random Radio, la web radio geek. Ben ritrovati, siamo arrivati alla puntata 204 di Snap Architettura Imperfetta, il podcast che vi racconta la coevoluzione della tecnologia e della professione dell'architetto. Prima di iniziare, volevo dare un caloroso benvenuto ad Erika sul canale Snapper di Telegram. Sono molto contento di averti tra noi, spero che ti troverai bene e parteciperai attivamente alle discussioni varie che si trovano sul canale. A proposito di persone, della community, chiamiamola così, di Snap, volevo ringraziare di cuore Michele, amico di lunga data, che oltre a trovare il tempo per ascoltare le mie parole, nonostante la sua professione sia abbastanza distante dalla mia, ha avuto anche il buon cuore di offrirmi un caffè con brioche. E io ti ringrazio davvero tantissimo, Michele, per quello che hai fatto. Non solo per questo, dovrei ringraziarti già da quel giorno in cui mi hai introdotto all'informatica e hai avuto la pazienza di spiegarmi tutti i segreti che mi servivano per essere produttivo nel mondo in cui mi stavo affacciando per l'approdo al CAD all'università e per tutto quello che hai fatto fino ad oggi. Grazie Michele per essere mio amico già all'epoca delle medie, come vi dicevo è un amico di lunghissima data. Visto che parliamo di amici, vi ricordo che è uscita la nuova puntata di A Due Podcast in cui con Filippo vi racconto come utilizzare la tecnologia Apple per la vostra professione. In questo caso facciamo una bella introduzione a Keyboard Maestro, una delle applicazioni a pagamento più utili per automatizzare e velocizzare lo svolgimento di attività su macOS grazie ad una serie di trigger o attuatori che una volta scatenati permettono di eseguire delle azioni. Ricordo che questa applicazione è sviluppata da una sola persona e nonostante questo è davvero un'ottima applicazione nonostante l'interfaccia sia in inglese, e per gli approfondimenti del caso, visto che io è un'applicazione che non uso direttamente ma Filippo la usa molto produttivamente, vi lascio il link alla puntata 52 di A2 Podcast. Visto che siamo in tema di pubblicazioni nel web, è uscito il mio nuovo articolo per Graphisoft Italia in cui vi racconto la disponibilità di ARCHICAD 26 in versione nativa sui Mac dotati di Apple Silicon. Chiaramente l'occasione era troppo ghiotta per non parlare dell'evoluzione di Apple Silicon da quando è stato introdotto con i chip M1 fino agli M2 attuali, e in questo articolo trovate anche un po' di benchmark e soprattutto dei risultati che riguardano essenzialmente l'utilizzo di ARCHICAD e dell'aumento di prestazioni che si ha utilizzando questo software di BIM Authoring con Apple Silicon. I risultati sono davvero sorprendenti, vi lascio in ogni caso il link all'interno delle note dell'episodio per vedere di che si tratta, e come il mio solito lascio sempre uno sguardo verso il futuro per capire quale potrebbe essere lo sviluppo di ARCHICAD e di Apple Silicon. Graphisoft ha dichiarato che fornirà supporto al Mac Intel fino a quando Apple deciderà di sostituirli integralmente. Tendenzialmente possiamo aspettarci che entro la fine del 2023 avverrà il completo passaggio da Intel ad Apple Silicon per tutti i dispositivi. Però solitamente Apple offre un supporto per gli aggiornamenti di sicurezza periodici dei suoi sistemi operativi per una durata di 2 anni dalla data di rilascio. In questo caso è probabile che quest'anno venga rilasciato il nuovo sistema operativo, successore di macOS Ventura, utilizzabile sui Mac Intel ancora per un paio di anni. In conclusione, servirà alla definitiva eliminazione degli aggiornamenti di sicurezza per dispositivi con chip Intel, completando quindi la transizione. Nel caso in cui queste previsioni si avverino, anche ARCHICAD potrebbe eseguire lo stesso percorso per il suo supporto verso i dispositivi dotati di chip Intel. Come sempre staremo attenti all'evoluzione del mercato e degli sviluppi software e hardware, e in tal senso volevo ringraziare Lucas del canale Telegram per un interessante articolo che ha portato alla nostra attenzione. Parliamo di un'intervista a Matteo Zambon, architetto tra sostenibilità e intelligenza artificiale. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale applicata all'architettura è un po' come una crisalide. una farfalla al suo stadio larvale che non ha ancora preso il volo, ma le manca pochissimo per farlo. L'utilizzo del software di intelligenza artificiale come Midjourney e DALL-E, che possiamo utilizzare per immaginare edifici del futuro, è una tendenza, ancora agli esordi, che coinvolge sempre più architetti e designer e permette di generare, partendo da input testuali, infiniti e disparati scenari architettonici. In questo senso è interessante ascoltare le parole di Matteo Zambon, architetto, progettista firmatario per la Mate Engineering, società di architettura e ingegneria urbanistica, e docente dell'Università di Udine, che segue questa scia studiando le potenzialità del software di intelligenza artificiale nell'ideazione di progetti architettonici. Le sue creazioni, intitolate Possible Maybe, rappresenta palazzi ed edifici futuristici ondeggianti ricoperti da piante e aree verdi, immaginati come strutture che sorgono in armonia con l'ambiente che le circonda. Matteo Zambon afferma, aperte virgolette, la questione dell'intelligenza artificiale per progetti di carattere architettonico è una rivoluzione che sta esplodendo in questo momento, ma non è ancora arrivata alla sua apice come applicativo rispetto all'architettura. Questo perché purtroppo c'è ancora molta diffidenza rispetto all'utilizzo di questi strumenti, soprattutto in Italia. In realtà l'intelligenza artificiale è solo un mezzo e le immagini che genera sono sempre il frutto del pensiero umano. Chiuse virgolette. Per realizzare un progetto con intelligenza artificiale, infatti, è necessario compilare un prompt, cioè delle linee di comando nelle quali si descrive la tipologia di edificio che si ha in mente. Dopodiché, il software reinterpreta il testo scritto ed elabora, sulla base di infiniti database, l'immagine finale. Aperte virgolette, dobbiamo specificare però che si tratta sempre di renderizzazioni di ipotetici progetti di cui non esistono piante. L'architettura non è semplicemente un'immagine, ma è anche capacità tecnica e poetica, cultura, sensibilità e contestualizzazione di una struttura in un'area specifica. È difficile sostituire questi meccanismi dell'uomo con una semplice elaborazione fatta dal computer, chiuse virgolette. Tutti i progetti realizzati con l'intelligenza artificiale sono decontestualizzati e non hanno un sito specifico, quindi non sono pensati per essere costruiti in un preciso luogo reale. L'intelligenza artificiale sostituirebbe soltanto un valido supporto al lavoro creativo dell'architetto, perché tra le sue potenzialità c'è sicuramente la capacità di allargare i confini dell'immaginazione e semplificare il processo di ideazione. Un processo evolutivo, quello dell'architettura, che secondo Zambon è quasi automatico e necessario, aperte virgolette, quando si è passati dal disegno a mano a quello su computer, c'è stato un momento di gap. Anche in quella fase storica vi era una certa diffidenza verso il disegno al computer, percepito con un'eresia degli architetti della vecchia generazione. Poi c'è stato il passaggio al BIM, un modello che contiene tutti i dati relativi a un progetto, e adesso molto probabilmente ci sarà il passaggio all'intelligenza artificiale, poiché rappresenta una tecnologia capace di ampliare le potenzialità dei programmi già esistenti, chiuse virgolette. Secondo il progettista italiano, il futuro dell'architettura sarà inevitabilmente legato al machine learning, e non solo per quello che riguarda i software di intelligenza artificiale che agevolano la fase creativa, ma anche per le innovazioni che si prevedono nei sistemi di progettazione. Sempre Zambon aggiunge alcuni programmi che si utilizzano abitualmente da architetti e ingegneri, che siano BIM o di modellazione solide 3D, hanno espresso l'interesse e l'intenzione di inserire al loro interno un sistema di intelligenza artificiale che permetterebbe di semplificare determinate azioni ed effettuare variazioni immediate al progetto su cui si sta lavorando, che altrimenti richiederebbero molto più tempo, chiuse virgolette. Sotto questo punto di vista aggiungo che purtroppo il passaggio al BIM non è ancora stato effettuato del tutto, siamo ancora un po' indietro, ma piano piano stiamo aumentando l'utilizzo dei software di BIM Authoring, lo potete vedere tranquillamente anche dalla quantità di annunci sul mercato del lavoro che richiedono dei progettisti BIM Specialist, Coordinator o Manager. E d'altra parte, dal punto di vista del software house, abbiamo visto qua su Snap Architettura Imperfetta che già Autodesk ha fatto questo passaggio per il futuro Forma, ma abbiamo visto anche tante altre software house che stanno cercando di implementare i software di intelligenza artificiale, soprattutto per quanto riguarda la gestione futura di un asset immobiliare e in alcuni casi anche per la progettazione. Molto interessante l'articolo, Lucas, grazie per avercelo segnalato, perfettamente calato all'interno degli argomenti di Snap Architettura Imperfetta. Ed a proposito di software, vi volevo segnalare un software per iPad che si chiama Gravity Sketch. Questa è un'applicazione che è stata progettata per rendere gli schizzi 3D naturali e accessibili come gli schizzi 2D. Infatti Gravity Sketch offre un semplice set di potenti strumenti per aiutare a passare da schizzi a forma libera e sciolti a disegni espressivi e dettagliati. Si può disegnare direttamente in 3D e consente di mantenere il proprio workflow progettuale durante tutto il processo creativo, dagli schizzi di ispirazione libera ai modelli 3D approssimativi, permettendo di catturare il lavoro da utilizzare in altre fasi del proprio flusso di lavoro, sia esso 2D o 3D. Gravity Sketch è un'applicazione autonoma che può essere utilizzata anche in combinazione con l'app Gravity Sketch VR. Ci sono 5 strumenti di creazione: inchiostro, tratto, nastro, volumi e rivoluzione. Ci sono layer illimitati e soprattutto gli utilissimi video tutorial in app. Per abilitare l'esperienza completa bisogna registrarsi con un account di servizi cloud gratuito e penso che possa essere un'interessante applicazione per il proprio disegno 3D, visto che è gratuita la possiamo anche provare e divertirci un po'. Dalle recensioni pare che creare forme precise non è proprio semplicissimo e manca la possibilità di inserire immagini di riferimento sui tre piani. Se volete provarla e raccontarci com'è andata la vostra esperienza, possiamo parlarne tranquillamente sul canale Snapper di Telegram. Interessante applicazione che si aggiunge a praticamente tutte quelle che vi ho già nominato tempo fa su Snapper Architettura Imperfetta, passando da Morpholio Trace, che permette di importare i modelli 3D e disegnarci sopra, fino ad arrivare a SketchUp, che permette una progettazione vera e propria, passando anche da Sharp 3D, che permette addirittura la renderizzazione. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Prima di iniziare la seconda parte di Snap, vi ricordo che potete trovarmi su LinkedIn, Twitter, Mastodon o Instagram, sul mio blog personale Mac e Architettura, che potete trovare all'indirizzo mark.net.wordpress.com, o sul blog di Graphisoft Italia. Oltre a questo podcast, mi potete ascoltare su Archicad Talks di Graphisoft Italia, dedicato agli appassionati di BIM, della digitalizzazione e della progettazione, oppure in A2 Podcast con l'amico Filippo Strozzi, in cui raccontiamo come sfruttare produttivamente la nostra tecnologia Apple. Infine, se non avete abbastanza, potete vedere anche qualche video che ho pubblicato sul mio canale YouTube Architetto Digitale. Se invece vuoi contattarmi, hai bisogno di consulenze oppure vuoi sponsorizzare il podcast, troverai tutti i link nelle note della puntata. Il primo argomento di questa seconda parte riguarda i pannelli solari che, come sapete, sono difficilmente inseribili all'interno del patrimonio culturale storico dell'Italia e quindi non è possibile accedere all'energia solare. Ma l'azienda italiana di Aqua ha sviluppato un modo per produrre pannelli solari in modo che assomiglino alle tegole di argilla a botte comune su tutti gli edifici in Italia, ovvero il classico coppo. Questa tecnologia è importante per la riqualificazione sostenibile dei siti storici e questo coppo viene chiamato Invisible Solar. Come vi dicevo, questo tipo di pannelli sono stati sviluppati dalla società di illuminazione di Aqua e hanno riscontrato un crescente interesse a causa delle crescenti preoccupazioni per gli edifici storici. I pannelli sono costituiti da comuni celle di silicio monocristallino posizionate sotto un alloggiamento in ceramica e realizzate con materiali non tossici. La ceramica è stata modificata in modo da apparire opaca agli occhi umani, pur consentendo il passaggio dei raggi solari e l'alimentazione della cella. La portavoce Elisa Quagliato ha affermato, aperte virgolette, abbiamo appositamente progettato Invisible Solar per consentire finalmente al patrimonio culturale di accedere all'energia solare, dove i tradizionali pannelli solari non possono essere installati a causa del loro alto impatto visivo. Infatti i siti archeologici e i normali edifici storici hanno un elevato consumo energetico. Pertanto l'energia solare è molto importante per ridurre l'impatto ambientale di questi splendidi luoghi e supportarli nella diffusione della cultura. L'interesse per questo tipo di pannelli è in costante aumento poiché risponde a un problema specifico di tutti i proprietari di edifici storici, chiuse virgolette. Ogni componente dei pannelli prodotti su ordinazione è pensato per essere riciclabile e l'azienda ha affermato che sono realizzati artigianalmente, quindi i pannelli presentano piccole differenze tra ciascuno, riuscendo a raggiungere un look classico. I pannelli invisibili possono essere utilizzati anche per rivestimenti o pavimentazioni e sono stati progettati per essere anche funzionali, fornendo una protezione della superficie simile alle tipiche piastrelle per abitazioni. La società ha anche affermato che le proprietà fotocatalitiche dell'alloggiamento in ceramica consentono alle piastrelle di autopulirsi. Ogni pannello pesa circa 2 kg e ha una potenza di picco di 7,5 W. Sono pensati per essere utilizzati su nuove strutture ma anche per sostituire i vecchi coppi e il sistema può essere applicato a una grande varietà di tipi di edifici. I coppi sono stati prototipati per anni prima di essere lanciati nel 2016 e nel 2018 è stato utilizzato come metodo di alimentazione per il parco archeologico di Pompei attraverso il suo programma Smart Archaeological Park, che ha tentato di integrare tecnologie sostenibili nel sito archeologico. L'azienda non si sta fermando a questo tipo di utilizzo, sta anche sperimentando sistemi simili utilizzando materiali diversi come legno, pietra e cemento. Penso che questo sia molto interessante, soprattutto per i vecchi edifici che, come sappiamo, sono quelli che consumano di più e sono tendenzialmente localizzati all'interno dei centri storici e questo è un utile aiuto per chi vuole utilizzare l'energia solare per i pannelli fotovoltaici. Rimanendo in Italia, andiamo a vedere quello che H ha tirato fuori dal cappello per il metaverso. Dando per scontato che gli ascoltatori di Snap sappiano di quello che si indica con la parola metaverso, sappiamo bene che lo sviluppo della modellazione 3D ha consentito un maggior controllo dei volumi, degli spazi e di tutte le scelte di design. Oggi si aprono nuovi scenari, ancora più sorprendenti, con l'applicazione del concetto di metaverso al BIM e all'architettura che trasforma il modello digitale 3D in un vero e proprio edificio reale, fruibile e vivibile dagli utenti. I vantaggi di campi di applicazione sono tantissimi, dalla possibilità di migliorare la comunicazione e il lavoro in team allo scambio delle informazioni tra gli utenti interessati. Il metaverso offre la possibilità di integrare tutti i dati prodotti all'interno del modello 3D senza perdere informazioni utili e facilitandone la lettura e l'utilizzo da parte di tutti i professionisti coinvolti. Possiamo iniziare a pensare alla possibilità di incontrarsi virtualmente all'interno del modello digitale, svolgere riunioni, effettuare verifiche e confrontarsi con il team di lavoro direttamente nel modello. Inoltre, i vantaggi sono tantissimi anche per le attività di formazione, presentazione del progetto e per il collaborative working. L'elevata flessibilità del metaverso lascia spazio a nuovi scenari e resta aperta a continui sviluppi in ogni settore. Le sue potenzialità sono tutte ancora da esplorare e bisogna utilizzarle al meglio per rispondere alle nostre esigenze. Il metaverso BIM ha quindi tutte le carte in regola per rivoluzionare il settore delle costruzioni, fornendo modi migliori per interagire con i modelli BIM, semplificare la verifica dei progetti, migliorare il trasferimento della conoscenza e gestire la grande mole dei dati dei prodotti. Tra i molteplici campi di applicazione del metaverso si può iniziare ad utilizzarlo per il design review, ovvero la fase del progetto in cui si verificano le scelte effettuate. Verrà quindi organizzato un meeting di gruppo tra colleghi e si potrà entrare virtualmente all'interno del modello BIM. L'applicazione fulcro di questo metaverso nel mondo BIM è usbim.reality di H. Oltre a questa applicazione bisogna avere un dispositivo connesso ad internet come un computer, uno smartphone o un tablet, un visore di HTC, Vive oppure di Oculus e il modello 3D del progetto da navigare in formato aperto AFC o anche volendo proprietario. Immaginando di organizzare un meeting di coordinamento con i propri colleghi per verificare la correttezza delle scelte del progetto, possiamo pensare di far incontrare tutti insieme nel modello virtuale del progetto per la verifica in prima persona e con i propri occhi la coerenza di tutte le scelte fatte, camminando e osservando i dettagli e gli spazi che il progettista ha ideato. Attraverso l'uso della realtà virtuale si potrà riscontrare un'eventuale interferenza tra gli elementi di progetto e si può evidenziarla a tutto il team in maniera simultanea, aumentando nettamente il livello di comprensione del problema e la sua risoluzione. Una volta effettuato l'accesso ad USBIM con le proprie credenziali, si crea una nuova cartella, si carica i file in formato AFC del modello del progetto su cui si vuole effettuare le verifiche e si condivide il link con i colleghi che devono partecipare al meeting online. Una volta aperto il file cliccando sull'icona dello schermo e scegliendo modifica, si può selezionare USBIM Reality dal menu a tendina che si trova in alto a sinistra. Una volta cliccato sull'icona del visore in basso e indossato il visore, si può utilizzare il controller per navigare e interagire con il modello. Gli utenti possono scegliere di navigare il modello 3D tramite il visore, sfruttando quindi tutti i vantaggi della realtà virtuale e vivendo un'esperienza coinvolgente, realistica e immersiva, oppure direttamente in real time utilizzando il browser di un comune dispositivo connesso ad internet. Ogni componente del team ha il proprio avatar e attraverso di esso può spostarsi liberamente nel Twin Copy ed osservare qualsiasi dettaglio dell'edificio, come se fosse già realizzato. Ogni utente vede gli altri avatar presenti in tempo reale nel modello e può decidere di muoversi in autonomia oppure di condividere la propria vista con altri colleghi in modalità live. Inoltre è possibile evidenziare qualsiasi elemento del modello e far visualizzare l'oggetto selezionando ai colleghi connessi. Per migliorare la collaborazione ed avere anche una comunicazione verbale con gli utenti connessi al modello, è possibile utilizzare contemporaneamente anche USBeam.meet, l'applicazione dedicata al video meeting e conference call online. Vi lascio all'interno delle note dell'episodio il link dell'articolo che presenta USBeam Reality con un video a corredo per farvi capire che tutto quello che vi ho raccontato qui su Snap Architettura Imperfetta piano piano sta diventando realtà e piano piano dobbiamo iniziare ad alzare l'asticella e guardare sempre più in là per riuscire a capire dove sta andando il mercato, non solo informatico ma anche quello architettonico. Direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, non prima di ringraziarvi di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato col supporto tecnico e morale di Alex Raccuglia e che fa parte del network Runtime Radio, la web Radio Geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.